Giovanni Verga, La famiglia Malavoglia, da I Malavoglia, 1881. Il primo brano è l'incipit del romanzo. Nel secondo, Ntoni, il maggiore dei figli, parte per il militare. È la prima volta che un membro della famiglia parte per la leva. Questo evento rappresenta la storia che entra nel mondo della povera gente e segna l'inizio della rovina della famiglia. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, a Lognina, a Trezza e ad Aci Castello li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron Ntoni, quelli della casa del Nespolo e della Provvidenza che era ammarrata sul greto sotto il lavatoio accanto alla concetta dello zio Cola e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio. E padron Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce. Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. Diceva pure, gli uomini sono fatti come le dita della mano. Il dito grosso deve far da dito grosso e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così, grande e grosso com'era, filava diritto alla manovra comandata. E non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso», tanto che si era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe e far figliuoli, da buona massaia. Infine i nipoti in ordine di anzianità. Ntoni, il maggiore, un bighellone di 20 anni che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio quando lo scappellotto era stato troppo forte. Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata perché stava sempre al telaio. Alessi, Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui. Elia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron Ntoni sapeva anche certe motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto degli antichi mai mentì. Senza pilota barca non cammina. Per far da papa bisogna saper far da sagrestano. Oppure, fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre. Se non altro, non sarai un birbante. Ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del Nespolo prosperava e padron Ntoni passava per testa quadra. Il primo dolore per i Malavoglia è la partenza del giovane Ntoni per la leva militare di 5 anni nell'esercito del Regno d'Italia. Nel dicembre 1863 Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci. Ma Don Gianmaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene e questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. E perciò si presero Ntoni senza dire permettete. La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a capochino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la Provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo mogi mogi e con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattro occhi con le vecchie stoviglie. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina e aspettarono più di un'ora pigiati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate, il baccano erano tali che sembrava la festa di Tre Castagne e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. «Addio, Ntoni! Addio, mamma! Addio, ricordati, ricordati!» Lì, presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tudda a mietere l'erba per il vitello. Ma comare Venere, la zuppidda, andava soffiando che c'era venuta per salutare Ntoni di padron Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti lei. Certo è che Ntoni salutò la Sara con la mano ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla Longa le era parso rubato a lei quel saluto. E molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Comare Venera la zuppidda, per confortare comare la Longa, le andava dicendo: «Ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più».